già un pochettino dalla intonazione escatologica, ed escatologico non vuole dire cosa finale, vuol dire cosa definitiva, cosa insuperabile, pienezza intrascendibile, per questo definitivo, siamo invitati a pensare al nostro futuro, ma all'alleanza che Dio ha stretto con noi al nostro battesimo, perché è lì che noi siamo nati a vita nuova e tutta la nostra esistenza è un avvicinarci al compimento. E le letture di queste ultime domeniche vogliono mettere nel cuore la gioia e il desiderio, perché nella risurrezione di Gesù il nostro compimento è già iniziato, anche se non troveremo le parole esatte. Di qui in avanti la luce che viene proiettata sulla parola che ascolteremo ogni domenica promana dalla parola di Gesù: vado a prepararvi un posto, perché dove sono io, là siate anche voi e la vostra gioia sia compiuta. Figli della risurrezione, poiché questa è la parola chiave che ascolteremo nel Vangelo di oggi, significa coinvolti, partecipi in quel nuovo inizio che è accaduto il giorno di Pasqua. Quindi un credente non parla dell'aldilà. Già dire l'aldilà è sbagliato, perché al di là vuol dire oltre, la strada al di là del muro, la casa al di là della strada, sono tutte indicazioni di spazio che presuppongono un orizzonte comune. Al di là vuol dire sullo stesso piano ma un po' distante. Invece è proprio questo che Gesù questa sera ci invita a non fare, a non pensare il compimento con definizioni, nomi, categorie, modi che appartengono alla vita in cammino. Non è la curiosità e non è nemmeno il volere parlare di ciò che ancora noi non vediamo, ma il desiderio che si compie in noi, quello che già è accaduto in Gesù Cristo. In breve, il Vangelo di questa sera, oltre a offrirci un contenuto, vuole anche farci passare da una istintiva curiosità che riguarda il nostro futuro a un desiderio e a una contemplazione di Gesù Cristo come l'inizio di quello che già è nostro, l'inizio di ciò che già ci riguarda. E quindi c'è anche un po' un passaggio di conversione, c'è un piccolo esodo da compiere dalla istintiva curiosità che prende quando si pensa alle cose future, al desiderio, contemplando Gesù Cristo, che cominci per noi anche quella novità che in Lui è già pienezza e eternità. Sempre è lo Spirito, quello Spirito non solo che ha ispirato le Scritture, ma anche che opera la risurrezione dai morti, che ha operato la risurrezione di Gesù dal sepolcro, sia la nostra intelligenza. Le Scritture hanno un principio interpretativo, parlano tutte della risurrezione. Si tratta di sapere contemplare e soprattutto desiderare. Vieni, Spirito Santo, manda la tua luce, cura la tua luce, vieni, Padre di gloria, vieni, Spirito Santo, vieni, luce dei cuori, come sulla voce del petto, ospite luce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella vita e morto, nella cura di Padre, nel pianto con l'occhio, con luce che ha risinata in Padre.
Dove i tuoi peccati che sono in te confidano, i tuoi santi doni. Dona il tuo regno, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Dal secondo libro dei Maccabei. In quei giorni ci fu il caso di sette fratelli che, presi insieme alla loro madre, furono costretti dal re a forza di flagelli e nerbate a cibarsi di carne e suine proibite. Uno di loro, facendosi interprete di tutti, disse: «Che cosa cerchi o vuoi sapere da noi? Siamo pronti a morire piuttosto che trasgredire le leggi dei padri». E il secondo, giunto all'ultimo respiro, disse: «Tu, o scellerato, ci elimini dalla vita presente, ma il re dell'universo, dopo che saremo morti per le tue leggi, ci risusciterà la vita nuova ed eterna». Dopo costui fu torturato il terzo, che alla loro richiesta mise fuori prontamente la lingua e stese con coraggio le mani, dicendo dignitosamente: «Dal cielo ho queste membra e per le tue leggi le disprezzo, perché da lui spero di riaverle di nuovo». Lo stesso re e i suoi dignitari rimasero colpiti dalla fierezza di questo giovane, che non teneva in nessun conto le torture. Fatto morire anche questo, si misero a straziare il quarto con gli stessi tormenti. Ridotto in fin di vita, gli diceva: «È preferibile morire per mano degli uomini, quando da Dio si ha la speranza di essere da lui di nuovo risuscitati, ma per te non ci sarà davvero risurrezione per la vita». Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Ci saziremo, Signore, contemplando il tuo volto.
Ci saziremo, Signore, contemplando il tuo volto.
Ascolta, Signore, la mia giusta causa. Sii attento al mio grido, porgi l'orecchio alla mia preghiera, sulle mie labbra non c'è inganno.
Ci saremo, Signore, contemplando il tuo volto.
Tieni saldi i miei passi sulle tue vie, e i miei piedi non vacilleranno. Io ti invoco poiché tu mi rispondi, o Dio. Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole.
Ci saremo, Signore, contemplando il tuo volto.
Custodissimi come pupilla degli occhi, all'ombra delle tue ali nascondimi. Io nella giustizia contemplerò il tuo volto. A risveglio mi sazierò della tua immagine.
Ci saremo, Signore, contemplando il tuo volto.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è risurrezione. E gli posero questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha prescritto, se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque sette fratelli. Il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo, e poi il terzo, e così tutti e sette morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna, dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie? Poiché tutti e sette l'hanno avuta in moglie». Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti non prendono né moglie né marito. Infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli, e poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: il Signore è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Dio non è dei morti, ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui». Ecco, la preghiera di domani non, come sempre, lunga, ma molto bella e anche molto attuale. Dio onnipotente e misericordioso. Già nella scelta dell'attributo misericordia viene sottolineato che Dio guarda gli uomini con un disegno che lui desidera ardentemente si compia. La misericordia è il desiderio che Dio ha di essere il futuro dell'uomo. Tutti gli atti di misericordia tendono ad una vita piena, ad una vita eterna, alla vita stessa di Dio. La misericordia Dio la dona mai guardando al passato, come invece la intendiamo noi. Misericordia è una reazione di benevolenza nei confronti di un'azione compiuta e dunque passata non particolarmente nobile. No, la misericordia da parte di Dio è, quando cadiamo, di tirarci immediatamente su perché non si interrompa quel cammino che ci conduce nel suo abbraccio definitivo. Quindi ricordiamo che la misericordia, non a caso, la qualifica più frequente di Dio, quella si potrebbe dire della quale Dio stesso è più geloso di tutte, ha una forte dinamica. È il desiderio che Dio ha che il futuro dell'uomo non venga interrotto dal peccato. Primo. Allontana da noi tutto ciò che ci avversa, ma propizio. Ecco, propizio. Questa parola in latino è propizio, vuol dire, ci potremmo tradurla così, ha senso, stando dalla nostra parte. Ma non abbiamo bisogno di chiedere a Dio di stare dalla nostra parte, perché colui che è Padre non solo sta dalla nostra parte, ma è la nostra parte. Quindi in questa preghiera sta dalla nostra parte e noi riconosciamo quello che dice il salmista. Il Signore è mia parte di eredità, cioè è la mia vocazione, è il mio destino. Allora possiamo anche tradurre così, stando dalla nostra parte, o anche, se tu stai dalla nostra parte, tutto ciò che ci avversa si allontana. Che cos'è ciò che ci avversa? Immaginate, che cos'è l'ostacolo? È qualcosa che deve interrompere una direzione di marcia. Quindi ciò che ci avversa va letto alla luce di un cammino del nostro esodo, della nostra risurrezione. Noi ci pensiamo poco, ma la nostra vita terrena è una continua risurrezione. Siamo stati battezzati, siamo stati liberati dalla pietra tombale del peccato e abbiamo cominciato a innalzarci. Tutto ciò che ci avversa è qualcosa che ci tira giù, che ci impedisce, cioè, di avere la misura di Dio. Quindi essere avversati a volte avviene anche perdendo il desiderio dell'eternità, cessando di fare memoria che siamo in cammino, diventando insensibili al desiderio che Dio ha che noi arriviamo fino a Lui. Ora potremmo anche vedere in questa luce il peccato del mondo e con esso anche un po' tutti i peccati, quello di non farci vedere più dove noi siamo attesi. Ecco perché Giovanni parla di tenebre, le tenebre per definire il peccato. La tenebra vuole creare buio, vuole cioè toglierci la visione della patria in cui siamo attesi e verso la quale abbiamo cominciato a camminare e a risorgere fin dal giorno del nostro battesimo. La vita funziona solo se è corsa verso il compimento. Una vita che non voglia correre verso il compimento perde il suo significato, diventando oppressiva, cioè riconfermando quella condizione di oppressione da cui il nostro battesimo ci ha liberati. Poi, perché, ecco, sciolti da impedimenti sia dell'anima che del corpo, con animo libero Strana espressione, ma molto bella. Compiamo ciò che è tuo. Leggo proprio dalla traduzione letterale latina. Compiamo ciò che è tuo. Beh, dall'anima e del corpo, qui vuol dire la totalità della persona. È un linguaggio forse più ellenistico che non biblico, però anima e corpo vuol dire non ci tira in basso, non ci si mette in mezzo solo l'evidenza dei peccati fatti nella fragilità della carne. Attenzione, c'è il peccato dell'anima che è il più pericoloso, che è quello che veramente genera disperazione. Il peccato dell'anima è anemos, anima, vuol dire vento. E c'era la convinzione che tutto ciò che è soffio, che è vento, il luogo naturale sia verso l'alto. Quindi anche i greci, scegliendo questa parola, hanno associato all'idea di anima non quella di immortalità prima di tutto, ma quella di slancio, quella di libertà, quella di non essere più vincolati alle varie forze di gravità che trattengono verso il basso. Vuol dire, anima e corpo, ecco, qual è il peccato fondamentale alla luce di questa domenica? La perdita della memoria. E non fare più l'anamnesi, concentrata in quelle parole che diciamo dopo la consacrazione, annunziamo, proclamando in attesa. Questa è la memoria. Quello che noi proclamiamo di te sappiamo che è nostro. Il nostro è quello che tu hai fatto per noi. Quindi adesso possiamo capire la fine della preghiera. Con animo libero compiamo ciò che è tuo. Con l'animo libero, cioè nella condizione più bella, la libertà dell'animo, la condizione più bella per vedere e gioire di quello che è il nostro cammino, di quella che è la nostra dimora, ecco, se noi con Anna abbiamo l'animo libero, noi desideriamo di essere dove? Dove la tua risurrezione già ci ha condotto, già ci trattiene, perché nel Cristo risorto noi siamo arrivati a casa. Quindi vivere senza la memoria della risurrezione, e non esagero in quello che dico, è vivere contro natura. Perché dopo che il nostro Signore Gesù, nel cui nome noi siamo stati battezzati, è diventato il nostro, compiere ciò che è suo vuol dire essere fedeli a quell'evento che nel battesimo ha cominciato a diventare la nostra vita. Ecco, allora, vivere senza memoria della risurrezione, senza desiderio della risurrezione e nella fede senza anticipo della risurrezione è vivere da disperati, cioè vivere contro natura. Fatta questa premessa, veniamo alla prima lettura. Mi rammarico che da tutte le testimonianze contenute non sia stata inclusa quella della madre, che sicuramente è quella più profonda, più bella e più luminosa che ci sia. Ma in breve la madre dice: non so come siate apparsi nel mio grembo. Quindi riconosce che ogni vita è un mistero che appartiene a Dio. E allora, se non so già questa vita, ma quanto più ci sarà del bello da attendersi da colui che è l'origine della vita. La cito solo per dire questo: noi crediamo di sapere tutto, ma in realtà sappiamo pochissimo anche di quello che è visibile, di quello che è evidente, di quello che ci circonda. Ma l'atto di fede di questa donna è: se la vita viene da Dio e io ignoro come essa viene, ma quante più cose belle ci sono da poter attendere e da poter sperare da Lui. Ed è la madre stessa che si fa stimolo, si fa sostegno, incitamento alla fedeltà dei figli, dicendo: vogliamo non perderci, vogliamo continuare ad esistere. Non tradite l'alleanza di Dio, perché tradendo l'alleanza di Dio noi non potremo avere da Dio ciò che ricostituirà tutta la nostra famiglia. Quindi dico, era una bellissima testimonianza, anche perché c'è un grande atto di intelligenza, di calcolo nel senso più bello del termine. Io non rinuncio a ciò che mi dà gli affetti più cari, anzi è meglio perderli agli occhi del mondo nella certezza che già li possiedo nella realtà di Dio, perché del mondo si vede sempre poco, mentre in Dio si sa già tutto, anche se non si sa come, ma una buona regola è e lasciamoci sorprendere. È tipico di chi ama fare delle sorprese. Quindi il Signore che ci vuole bene vuole che la risurrezione sia quel giorno anche per noi una sorpresa. Noi dobbiamo credere che ci sarà, come poi lasciamoci sorprendere. Adesso guardiamo la testimonianza dei fratelli. Ecco, già il numero 7. Il numero 7 è un numero comunitario in questo caso, non vuole dire perfezione, vuol dire un po' una comunità che diventa simbolo di tutta l'umanità. L'autore del libro dei Maccabei ha una domanda: questa umanità così flagellata, così umiliata, così teatro di ingiustizia, di prevaricazione, è consegnata totalmente a se stessa o questa umanità può attendere qualcosa che non viene da lei? Furono costretti, ecco, a cibarsi di carni suine proibite. Non facciamo il discorso, qual è il carattere centrale della prima lettura? L'amore per l'alleanza. Non commettere adulterio dopo che il tuo Dio ti ha sposato, non rivolgerti ad altre divinità. E il motivo per cui Dio ha invitato a non commettere adulterio è sempre stato: se sarai con me, tu sarai la mia sposa e abiterai una terra dove scorre latte e miele. Ma se, latte e miele, bellezza e dolcezza, ma se andrai con altri dei, tu cadrai in schiavitù. Quindi non prostituirti ad altri dei, non abbandonare il cammino e l'alleanza con il tuo Dio, perché abbandonare il cammino del proprio Dio significa per Israele, ma anche per l'intera umanità, riproporre, ricreare una condizione da cui Dio ha liberato. Non dimentichiamoci che Israele è il popolo che nasce dall'alleanza. E l'alleanza che cos'era? Rendere definitiva quella liberazione realizzata da Dio con la liberazione dall'Egitto. L'alleanza viene nel deserto, l'alleanza viene nel Sinai, per dire: questa libertà che io vi ho dato, la volete per sempre o volete ritornare in schiavitù? Se osserverete, ecco la parola chiave, se osserverete la mia alleanza, io sarò il vostro Dio. Non si sottolineerà mai abbastanza la profondità e la novità di questa parola. Io sarò il vostro Dio non vuol dire io sarò il Dio che vi comanda. Sono parole che derivano dal contesto nuziale, quando il consenso degli sposi era io sarò tuo marito, tu sarai la mia sposa. Quindi Dio, io sarò il tuo Dio, non vuol dire il Dio a cui renderai conto, il Dio a cui ubbidirai, il Dio che riconoscerai. Sarò il Dio legato a te. Sarò il Dio che continuamente cercherà di fare trasfusione della sua benevolenza nelle tue viscere. Quindi rompere l'alleanza con Dio vuol dire rinunciare a quella libertà della quale la liberazione fu l'inizio in cammino verso la terra promessa. Allora, ecco, uno di loro facendosi interprete di tutti, Qui comincia già una tipica idea dell'ebraismo, che l'umanità non è una somma di entità, l'umanità è una grandezza omogenea e un caso di questa umanità, una persona, personalità, può con la sua parola e con la sua azione diventare conseguenza per tutti. Così è stato nel peccato originale, ma così è soprattutto nella risurrezione. Lo ricorda San Paolo: se per la disobbedienza di uno solo tutta l'umanità, quanto più con la risurrezione del Cristo tutti siamo risollevati. Ecco, cosa dice? Cosa vuoi sapere da noi? Siamo pronti a morire piuttosto che trasgredire le leggi dei padri. Adesso lo lasciamo sospeso, le leggi dei padri. Lo capiremo solo alla luce della parola di Gesù. Poi vediamo che si ripete, no? Però che cosa dice? Guardiamo come si allarga la fede. Primo, noi non rompiamo l'alleanza con i padri. Ma qual è il motivo per cui sono così gelosi con l'alleanza? Ci elimini dalla vita presente, ma il re dell'universo, attenzione, quindi l'uomo non è dominato dai prepotenti di questo mondo, insieme ai capi e ai re ce n'è un altro. E alleanza vuol dire io sono suo, farà lui quello che vuole di me. Quindi in questo modo si sottrae al dominio del re e dichiara di avere solo un altro re al quale vuole legarsi, e qui non per senso di coerenza, non perché ha dato la parola, che pur essendo una cosa nobile sarebbe troppo poco, ma ce lo dice perché dopo che saremo morti per le sue leggi ci risusciterà a vita nuova ed eterna. Cosa vuol dire? Se quel Dio con cui viviamo in alleanza è per l'obbedienza che noi vogliamo con Lui in diretta causa della nostra morte, quel Dio ha l'obbligo di trasformare questa nostra morte per causa sua, lo dico tra virgolette, in una cosa che gli appartiene. Se noi moriamo perché vogliamo Lui, in questo modo noi gli diamo potere sulla nostra morte. Quindi questo figlio che cosa fa? Dice: ti metto la mia morte nelle tue mani, io muoio perché voglio stare con te. Allora tu, ricevendo questo mio estremo atto di obbedienza, sarai colui che lo riceverà e che ne farà quello che vorrà, e già ci risusciterà a vita nuova ed eterna. Qual è un pochettino l'idea che ci sta sotto? È questo: chi è fedele a Dio, Dio lo rende simile a Lui. L'idea di fedeltà, di fede, di obbedienza, l'idea di non rompere l'alleanza, di evitare il peccato, ma che scopo ha? Ha quello di diventare simili a Lui, ha quello di consentire a Lui di farci sempre più suoi. E quando siamo diventati suoi, ecco l'alleanza che si compie, una cosa sola: se Dio è eterno, anche coloro che credono in Lui diventano eterni, no? Se Dio risorge, no, vita nuova, Dio è nuovo, coloro che sono suoi diventano nuovi. Questo è il cuore dell'alleanza: diventare come Lui grazie allo stare sempre con Lui, allo scegliere sempre Lui. Capite l'operazione che fa? Perché non è ellenistico, diciamo, non è filosofico il ragionamento: Dio è eterno, Lui no, che Dio è eterno lo ha proclamato Dio stesso. Che Lui, questo figlio, trasferisca a sé le caratteristiche di Dio, cosa che per un ebreo era la suprema bestemmia, la suprema blasfemia. Vi ricordo che Gesù fu condannato a morte perché si era fatto simile a Dio. Bene, se Lui lo fa è perché il frutto dell'alleanza è comunicare alla vita stessa di colui a cui ci si stringe. Dio nuovo, Dio eterno, vita nuova per me, eternità per me. Andiamo in fretta, ecco, il terzo, dal cielo queste membra, bene, vi ricordate Gesù quando nel discorso dice se il tuo occhio ti scandalizza, taglialo, se la tua mano ti è di scandalo, tagliala, è meglio entrare monchi, ecco, cosa vuol dire? Esattamente viene da qui, Gesù ha in mente proprio questo brano, ha in mente queste parole, le disprezzo. Perché? Perché da lui spero di riaverle di nuovo. Allora anche qui ci dà una bella luce sulla parola del Nuovo Testamento. Quando Gesù dice chi non disprezza la sua vita, cosa vuol dire disprezzare? Vuol dire non considerarla più desiderabile di ciò che Dio offre. Quindi disprezzare la vita non vuol dire ritenere la vita cosa di poco conto, vuol dire non stare attaccato a chi non ha il potere di dare tutto ciò che promette. Quindi non è che disprezza le mie, dice le ho ricevute da te, non si disprezza il dono di Dio. Però le disprezzo vuol dire rinuncio ad averle, perché? Perché so che me ne darai di ben più grandi e di ben più nuove. Se voi trasferite dall'esempio del braccio, delle membra, a tutta quanta l'intera vita, alla fine i discorsi tornano. Ecco, ma poi qual è la conclusione? La conclusione è questa: preferibile morire per mano degli uomini quando da Dio si ha la speranza di essere da Lui risuscitati. Cosa vuol dire? Vuol dire che chi muore a causa degli uomini, ma perché non ha voluto allontanarsi dal suo Dio, quello è già vincitore. Perché il potere di quegli uomini per lui si conclude con la morte, più che ucciderti non possono fare, ma il potere che Dio ha su quell'alleanza non frantumata è un potere eterno. È un potere eterno. E qui c'è anche indirettamente un'indicazione per la nostra vita quotidiana. Come dobbiamo orientarci nel discernimento delle cose? Beh, prediligere, preferire e se siamo in alternativa scegliere quelle cose che danno potere a Dio, le cose che danno a Dio il potere, rifiutando quelle che possono dare una gratificazione, un potere, una soddisfazione immediata, ma poi non hanno più niente da dare. Ecco, per vivere la quotidianità, per essere fedeli all'alleanza, nei nostri comportamenti, scegliere le cose che danno a Dio potere su di noi. Perché in questo modo noi cominciamo sempre più a diventare simili a Lui. Quindi i peccati ci rendono dissimili da Lui, ma dissimili in questo senso non ci danno la sua vita. Allora il peccatore, ecco la conclusione, per te non ci sarà davvero risurrezione per la vita. Cioè il peccatore proprio non possiamo giudicare, dobbiamo avere chiaro il principio, fermo restando che non possiamo entrare nel cuore e nelle responsabilità delle persone, ma il peccatore chi è? È colui che non vivendo l'alleanza consegna la propria vita a questo mondo, e questo mondo è già condannato. E quindi colui che non sta nell'alleanza di Dio ripropone quella condizione di schiavitù da cui Dio con il battesimo lo ha liberato. Venendo adesso al Vangelo, ecco, è stato un po' lungo però per vedere anche tanti elementi, si rendeva necessario se vogliamo capire quello che accade con Gesù. Chi sono questi Sadducei? Sadduceo viene dalla parola ebraica, che poi è un nome proprio, Zadok, che era un sacerdote dai tempi di Salomone, anzi quello che favorisce l'elezione al trono di Salomone e che dà inizio, per così dire, a una casta sacerdotale che ai tempi di Gesù è diventata molto, molto potente. Rispetto ai farisei, che sono, diciamo, usiamo due categorie contemporanee, ma è un portare elementi strani nel Vangelo, i farisei sono più progressisti, mentre questi sadducei sono proprio quelli conservatori, aristocratici, tendenzialmente ricchi. Questi hanno una teologia molto materialista e pongono a Gesù una domanda sarcastica e beffarda. Facciamo un passo indietro. Si tratta della legge del Levirato. La legge del Levirato, quella che Gesù cita. Levir è una parola ebraica che vuol dire cognato. Praticamente, cosa dice questa legge? Beh, l'abbiamo spiegato, ma qual è lo scopo di questa legge? Lo scopo di questa legge è garantire vita oltre la morte. Perché se prendete certi salmi o anche certe preghiere dell'Antico Testamento, cadere nell'oblio significa essere morti. Infatti si parla dello Sheol, di quello che in senso lato si chiamano gli inferi, dove tu non ricordi più chi scende nella fossa, dove non c'è più il tuo ricordo. Guardatevi quanti salmi parlano degli inferi, non dove si è morti, dove si sta male, dove ci sono le fiamme. Sono idee strane queste alla scrittura. Lo Sheol è caratterizzato dal fatto che non c'è più relazione, perché non c'è più chi ci ricorda, non c'è più chi dice il nostro nome, non c'è più chi pronuncia il nostro nome, non c'è più chi parla di noi. Allora, questa legge era proprio l'estrema difesa contro la morte. Fa in modo che quell'uomo abbia una discendenza, perché nella discendenza non si trasmette il cognome, si trasmette il nome. Gesù figlio di Giuseppe, ben Joseph, si trasmette il nome. Ebbene, dare discendenza significa dare la vita, vincere la morte, assicurare che quel nome sarà ripetuto generazione dopo generazione. Ecco perché una delle petizioni più celebri, che è entrata anche nel rito del matrimonio, possa tu vedere i figli dei tuoi figli, pace su Israele, cioè possano vedere i figli dei loro figli, cosa che mi sembra che per alcuni e molti di noi, anzi, sia già accaduto. Dunque, di voi, ecco, di voi, sia già accaduto, ecco, di voi, ecco, chiariamo, cioè non c'era bisogno, ma ecco, se uno ama la precisione o altro, poiché nelle registrazioni tutto può essere usato contro, precisiamo, è questo. Quindi, siamo un po' dentro un regime, e che cosa fanno però questi? Guardate la finezza, dicono: non può esserci risurrezione, ma non con argomenti razionali o argomenti puramente razionalistici. Dicono, è escluso dalla legge, perché se la legge di Mosè prescrive che ci siano, ci siano, ci siano, se ci fosse risurrezione, accadrebbe che quell'unica donna è contesa e se ne sceglie uno diventa adultera nei confronti degli altri e se li sceglie tutti diventa ugualmente adultera. Quindi la negazione della risurrezione viene fatta in base ad una legge, notate, che non viene letta alla luce del dono della vita eterna, ma una legge che è solo comportamento orizzontale. Nella legge di Mosè non leggono i prodromi, gli annunci della vita eterna, leggono soltanto il comportamento nel corso di questa vita. Ma il loro ragionamento è: non c'è risurrezione perché se la risurrezione ci fosse, ciò che prescrive la legge creerebbe un caso assurdo. Quindi, guardiamoli bene questi sadducei, con la parola di Dio arrivano a escludere e a negare l'unica cosa a cui tende quella parola. E qui Luca vuol farsi una domanda: che cosa manca a questi fallaci interpreti della parola? La risposta se la dà alla fine: manca proprio la retta comprensione della parola stessa. ignorano la parola di Dio e vedono solo una legalità, meglio sarebbe dire un legalismo. Una cosa però giusta la dicono, anche se non l'applicano poi dopo, nei confronti dell'unico vero grande sposo. La donna alla risurrezione di chi sarà moglie? Guardate, poiché tutti e sette l'hanno avuta in moglie. Qui stanno dicendo che la donna risorgendo sarà del suo sposo. Questo è giusto. Quale? Ecco, lì la casistica, questo è giusto. Quindi hanno già un'idea che nella nuzialità si diventa l'altro e l'altro, se l'altro vive, allora la vita con lui continua. Lo credono degli uomini, ma non l'applicano all'unico che veramente avrebbe diritto di avere questa applicazione. Come risponde Gesù? Gesù risponde facendo una chiarissima demarcazione, due definizioni. I figli di questo mondo, notate, i figli di questo mondo, poi abbiamo invece, dopo, i figli della risurrezione, perché quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione, quindi sono i figli della risurrezione. Insomma, Gesù sta dando una regola su come sarà la nostra vita futura, non giudica e non vi conduce la curiosità, ma semplicemente il desiderio e l'unità. E infatti la curiosità spinge i sadducei, mentre è la fede che ci dà la giusta luce. Ma andiamo con ordine. I figli della vita futura, ecco, non è la vita futura, la vita eterna, la riedizione di questa vita. Quindi il loro errore qual è stato? Di avere immaginato la vita eterna come una riedizione o un riproporsi di quella che è questa vita. Che cosa manca? Manca l'idea che sarà il compimento delle nozze con Dio, e Dio che cosa resta? Resta quel grande potente che può fare una riedizione di quello che ora è finito. Dite dove arriva il loro ragionamento. Cioè la vita eterna ne parlano come se Dio è soltanto quello che ha il potere di prorogare o il potere di reiterare, per usare due termini del diritto. E dimenticano che se la vita eterna è unità nell'amore di Dio, solo Dio può dire qualcosa di reale. Quindi praticamente dimenticano l'amore di Dio. Che cos'è la vita eterna per loro? Che cos'è la risurrezione? Che essi negano sarebbe soltanto una riedizione di questa vita qui. E allora dopo nascono tutte le casistiche e tutte quelle problematicità. Ma Gesù è stato molto molto sobrio, quasi reticente. Che cosa dice della vita futura? Dice che non si può più morire, si è uguali agli angeli, e poi ci dà la più bella definizione: figli della risurrezione, figli di Dio. Dicendo così, lui ha parlato di sé. Questi sadducei, non vedendo il risorto, non possono neanche pensare la risurrezione come vita nuova. Quando Gesù dice sono come gli angeli, noi non sappiamo esattamente come siano gli angeli. Probabilmente l'unica cosa qui che conta è dire non siamo più nel vincolo e nel limite. Però è stato estremamente sobrio. Non ha voluto, mentre occupano diversi versetti per descrivere la loro presunta risurrezione, Gesù dice, guardate, quello che sarà, sarà veramente il dono di Dio, la novità di Dio. E non spende neanche una parola per soddisfare la curiosità. E qual è la sua risposta, quella più importante? Ecco qua, e qui non è immediato. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto quando dice: il Signore è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Dove leggete in queste parole che i morti risorgono? Dove leggete in queste parole la risurrezione? Dove leggete in queste parole la promessa della vita futura? Dio di, si realizzò a cominciare da Abramo. Abramo non era monoteista. Il monoteismo in Israele comincia solo con Mosè. Abramo era monolatra. La monolatria vuol dire, ci sono tanti dei, è testimonianza biblica, Tera, il padre, tanti dei, ma fra tutti io ne sposo uno e ne scelgo soltanto uno. Quindi il vero monoteismo, prima ancora che la teologia monoteista e la consapevolezza monoteista, che sarà tipica dell'epoca mosaica, è una questione del cuore, è una questione nuziale. Abramo, c'erano tanti dei, ma lui dice: uno solo è il mio Dio, io scelgo quello. Quindi Dio di Abramo, questo da parte di Abramo, ma la cosa più importante è che Dio di Abramo non lo dice Abramo, lo dice Dio di sé. Chi sei? Io sono il Dio dei tuoi padri, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Vi ricordate quando Giacobbe, uscendo dal territorio della sua famiglia, il sogno, la scala di Giacobbe, no? Si trova in terra straniera. E che cosa fa? In quel sogno gli appare il suo Dio. E fu per lui una cosa sconvolgente, perché? Perché si riteneva che le divinità non uscissero mai da quei confini dove erano i loro credenti o comunque coloro che li veneravano. Anzi, non esisteva fatto che una divinità legasse il suo nome a un uomo. Legavano il nome a una fonte, a un monte, a una pianta, e diventavano dei piccoli santuari ante litteram. Lì c'era stato Dio e si costruiva un segno tangibile della presenza accaduta. Ma che Dio si legasse ad una umanità era una cosa inaudita. Allora qui è Dio che si definisce attraverso la sposa che si è scelta, dicendo: Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, io vi ho preso. E quindi senza Abramo, senza Isacco, senza Giacobbe, la vita di Dio non è più la stessa. Lui è libero di prenderli, ma una volta che li ha presi come reale parte di sé. Anzi, li ha proprio assunti. Ecco perché Gesù è così sicuro nel richiamare le scritture all'Antico Testamento che senza parlare di risurrezione, senza parlare di lui, notate che questa è l'intenzione di Luca, Gesù non vuole, non annuncia, io risorgerò, no, senza parlare di lui dice: se voi aveste veramente conosciuto il vostro Dio, vi sareste accorti che la sua legge era il suo matrimonio con voi. E avrete già cominciato a diventare talmente suoi da pensare: se io sono una cosa sola con lui, io sono già risorto insieme a lui. Quindi Luca sta dicendo che la risurrezione è la conseguenza della appartenenza nuziale a quel Dio al quale soltanto ci si è legati da una vita che non dobbiamo esitare a definire di tipo coniugale, perché queste parole Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe sono realmente tali. Per cui Dio non è dei morti ma dei viventi. Ecco, sembra una conseguenza eccessiva rispetto alla premessa, no? Perché tutti vivono per lui. Per lui vuol dire tutti vivono della sua stessa vita, no? Vivono per servire lui, per... no, non è complemento finale di termine. Vivono per lui vivono grazie a Lui, vivono in forza di Lui. Che cosa ha detto Gesù a questi? Se voi aveste conosciuto veramente la legge, avreste capito che Dio vi ha sposato. E se siete una cosa sola con Lui, siete eterni come è eterno Lui. Questo non avete capito. Perché nella vostra vita non c'è un amore nuziale, ma c'è soltanto una visione legale. E qui ci si può fermare. Però c'è una conseguenza da trarre. In tutto questo, qual è il ruolo di Gesù? Luca è l'unico che ha presentato dettagliatamente l'atteggiamento di Gesù nel suo morire. Neanche Giovanni. Cioè Giovanni ci presenta un crocifisso che è un re solenne, sovrano, che si sta dimostrando potente dicendo ecco tua madre, ecco tuo figlio, sta dettando le sue volontà definitive. Luca è l'evangelista che ci presenta la fede, la nuzialità dell'uomo Gesù nel suo morire. Nelle tue mani io consegno la mia vita. Sono parole nuziali, perché anche nel rito del matrimonio c'è la consegna degli sposi gli uni agli altri, al punto che i ministri del sacramento del matrimonio sono gli sposi stessi. Allora, il crocifisso chi è? È l'incarnazione unica dei veri fratelli, è il crocifisso praticamente è colui che fino all'ultimo ha tenuto la fedeltà all'unico Dio che aveva sposato. Ecco perché Luca indulge particolarmente anche nel particolare della fede di Gesù morente. Le grida fai. Gesù sembra non avere altro sguardo che per il Padre, una caratteristica di Luca. Lo sguardo di Gesù è il Padre, resta legato al Padre, dicendoci che la fede fedele è la risurrezione, che per noi c'è risurrezione perché Dio in questa nostra umanità uno fedele lo ha trovato ed è Lui. Ed è Lui. Quindi Gesù sta parlando di sé senza nominarsi. Sta dicendo qual è la strada, ma sta anche illuminando il suo mistero pasquale di morte e risurrezione, dicendoci, guardate, che cos'è la risurrezione? Essere sempre del Signore. Sulla croce poteva interrompersi questa fedeltà nei confronti di Dio, non è accaduto perché Lui è rimasto fedele all'unica alleanza, un'alleanza che è diventata così grande e universale che diventa nostra ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, per la nuova ed eterna alleanza che è la sua eterna nuzialità e quindi anche la sua eterna risurrezione. Nuzialità, Eucaristia, cristocentrismo della vita, riferiti a Lui, guardando a Lui, non speculiamo, lasciamoci portare insieme a Lui, anzi, non preoccupiamoci affatto del domani, preoccupiamoci di stare con Lui legati al Padre, tutto il resto viene di conseguenza. Il Signore sia con voi. Per intercessione della gloriosa e sempre Vergine Maria, vi benedica e vi custodisca nella fedeltà di Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Ecco, sabato prossimo transitiamo nella fossa.